iniziamo questo approfondimento sulla lotta contro i tentativi di deportazione di richiedenti asilo dal Regno Unito verso Ruanda e diamo il nostro bentornato a Yasha Maccanico di State Watch da Bristol, a cui oggi chiediamo un contributo per comprendere cosa stia succedendo attorno a una vicenda molto importante sotto diversi aspetti, sia immediatamente etici e quindi riguardanti la sorte di alcune persone, ma anche sotto aspetti politici, visto il modello di esternalizzazione della detenzione che è al centro di questa vicenda. Ma prima di addentrarci nell'analisi, chiediamo a Yasha di raccontarci come è stata vissuta la questione delle deportazioni verso il Ruanda, a partire dall'incredulità iniziale, passando per la lotta sia nei centri di detenzione, sia nei quartieri, sia su un piano più istituzionale, fino ad arrivare all'interruzione, alla vittoria appunto, e all'ottenimento dell'interruzione di questo primo tentativo di prendere individui detenuti nei detention centers o in fase di processazione della loro richiesta di asilo deportarli verso un luogo che non c'entra assolutamente nulla, non solo con la loro meta, ma neanche con le loro origini.
Ciao Francesco e grazie a Radio Blackout per averci interpellato, da parte mia e di Statewatch. Allora, da tempo i Tories parlano del modello australiano come un modello da imitare e il 12 aprile del 2022 è stato siglato un accordo bilaterale tra il Regno Unito e Ruanda per il trasferimento dei richiedenti asilo che entrano irregolarmente nel territorio britannico come mezzo per dissuadere i migranti che continuano a attraversare la Manica. Il pagamento di 120 milioni di sterline in programmi di cooperazione e sviluppo, con ulteriori pagamenti per ogni persona rilocalizzata in Ruanda senza esaminare le loro richieste d'asilo, serve a stabilire un modello per trasferire i richiedenti asilo lontano dal Regno Unito, senza esaminarne le richieste come prassi ordinaria. Il piano sembrava una provocazione. Andava in direzione contraria al dovere di proteggere i rifugiati ed è stato oggetto di critiche feroci e ricorsi legali. C'era anche chi pensava che l'obiettivo non fosse di attuare le deportazioni, quanto di esacerbare il conflitto tra il governo e i suoi nemici, che richiedevano che seguisse delle regole e rispettasse lo Stato di diritto, per riconsolidare l'elettorato conservatore che si era sfaldato dopo il cosiddetto Partygate. Da alcune settimane circolavano dei racconti della disperazione delle persone che erano a rischio di deportazione verso il Ruanda, che spesso erano già segnate da delle esperienze pregresse traumatizzanti. La fretta del governo, nonostante la materia e il piano stesso fossero sottoposte a un judicial review, ovvero un controllo giurisdizionale sul piano del governo e sulla sua legalità, sembra indicare l'intenzione di andare verso uno scontro, ma la reazione al volo annunciato potrebbe aver superato le attese. Sorprendentemente, venerdì la High Court non ha sospeso o annullato il volo, pur riconoscendo che alcuni dei punti sollevati dai ricorrenti erano sostenibili e sarebbero da esaminare in udienza a luglio, e ha permesso ai richiedenti asilo di presentare un ricorso presso la Corte di Appello il lunedì. La motivazione per non aver sospeso o annullato il volo era che esiste un interesse pubblico materiale nel permettere al Ministro dell'Interno di adottare delle misure per il controllo dell'immigrazione per motivi di sicurezza.
Change is needed because people are dying attempting to come to the UK on illegal and dangerous routes. This partnership is a type of international cooperation needed to make the global immigration system fairer. Keep people safe and give them opportunities to flourish. This will help break the people smugglers' business model and prevent the loss of life while ensuring protection for those who are genuinely vulnerable.
La Patel ha dichiarato che nonostante i ricorsi e le azioni legali dell'ultima ora, non saremo fermati nei nostri sforzi per rompere il letale commercio dedito all'immigrazione illegale e per salvare le vite. L'annullamento del volo, la cui partenza era prevista la sera del 14 giugno, è avvenuto in extremis, dopo una settimana di azioni legali, proteste e forti prese di posizione contrarie a questa iniziativa. E il rifiuto della Corte d'Appello e della Corte Suprema di bloccare la deportazione. Non hanno protestato solo i diretti interessati, ma anche Care for Calais e Detention Action hanno sottoposto dei ricorsi, come ha fatto anche un sindacato che include gran parte del personale della Border Force e dei funzionari del Home Office, il Ministero dell'Interno inglese, nella cui sede sono apparsi degli ordini di espulsione per l'orso Paddington, oltre a degli adesivi Refugees Welcome. Dopo un weekend in cui una sommossa di quartiere a Peckham, nel sud-est di Londra, non ha permesso agli agenti del Border Enforcement di portare via un immigrato che aveva ricevuto un ordine di espulsione, la situazione si è scaldata di nuovo lunedì, quando la Corte d'Appello ha rifiutato di annullare il volo, mentre molti dei ricorsi personali da parte degli espellendi hanno avuto successo. L'aereo doveva partire dalla pista aerea militare di Boscombe Down ad Amersham, vicino a Salisbury e a Stonehenge, nello Wiltshire. Vari ricorsi individuali avevano abbassato il numero dei deportandi. All'inizio si parlava di 140, poi di 50 e finalmente di 7 passeggeri. Ma dalle loro nazionalità si capisce che il luogo d'origine o la facilità di inserimento non influiscono affatto sulla decisione di deportarli in Ruanda. E infatti erano un albanese, due curdi iracheni, tre iraniani e un vietnamita. Un iracheno, il cui avvocato ha fatto un ricorso presso la CEDU, la Corte Europea dei Diritti Umani, ha ottenuto una sospensione della deportazione come misura eccezionale adottata sotto l'articolo 39 del funzionamento della Corte. Una misura che la CEDU richiede solo se c'è un rischio reale di danno irreparabile. Gli avvocati delle altre persone in procinto di essere deportate hanno trovato un giudice che lavorava fuori orario che ha accolto i loro ricorsi e il volo è stato cancellato. L'annullamento del volo è stato accolto con grande sollievo, anche se il governo ha continuato ad alzare il tiro.
Ritornando sulla questione lotta, abbiamo visto come si sia sviluppata su piani molto diversi da quello più militante, fatto di blocchi, di presidi, dell'utilizzo dell'orsetto Paddington, a quello più istituzionale con il coinvolgimento della Chiesa, del Principe Carlo, dei tribunali, degli stessi funzionari del Ministero degli Interni, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Puoi raccontarci qualcosa di più a riguardo?
Sono stati 5 giorni intensi, durante i quali l'opposizione a questa deportazione è uscita dal recinto dei soliti noti, fino a incorporare anche il disgusto del principe Carlo. Una lettera aperta al governo molto critica dei vescovi anglicani pubblicata nel Times e delle critiche da parte di funzionari e agenti responsabili di attuare un'azione suscettibile di essere dichiarata illegale a breve. L'opposizione alle deportazioni si è strutturata in modo più ampio nel Regno Unito negli ultimi tempi, in particolare attraverso una rete chiamata Anti-Raids Network e anche un'alleanza che si chiama Stop Deportations. E al di là della questione del volo per il Ruanda, e come era già successo l'anno scorso a Glasgow, questa volta l'allarme dato dalle prime persone accorse in ausilio alla persona prelevata dalla sua casa nel quartiere di Peckham per evitare che venisse portato via, ha portato un gran numero di persone per strada, che ha avuto successo dopo 4 ore in cui si protraeva la situazione di tensione tra gli agenti dell'Immigration Enforcement e i manifestanti. Ci sono state anche azioni all'esterno di 2 centri di detenzione, prima a Brookhouse, in prossimità dell'aeroporto di Gatwick, dove i manifestanti sono riusciti a entrare in contatto con i detenuti e hanno scandito un coro «No Ruanda», che risuonava sia dentro che fuori dalla struttura. Poi, il giorno del volo, a Colnbrook, per ostacolare un pulmino che doveva trasferire 6 detenuti verso l'aereo in partenza dal Wiltshire. Però l'aspetto peculiare di questa mobilitazione è stata la partecipazione di alcune persone teoricamente incaricate di attuare queste politiche. Le lamentele del rappresentante del sindacato PCS, Public and Commercial Services Union, Mark Sevotka, pubblicate dal Guardian, che indicavano che il volo in questione, prima della conclusione del Judicial Review, non dimostrava solo una mancanza di rispetto per i richiedenti asilo e per il loro destino, ma anche per gli operatori incaricati di attuare questa iniziativa, che potrebbero presto essere informati di aver commesso degli atti illegali. Questa iniziativa e il tentativo di attuarla, quindi, hanno provocato un'alleanza senza precedenti, non solo tra gli attivisti e i gruppi di sostegno a migranti e rifugiati, ma anche nella professione legale, alla quale si sono aggregati rappresentanti della corona e del clero, oltre ai funzionari degli organi responsabili di realizzare questi piani. Il governo è tornato a criticare le ingerenze europee nella giurisdizione interna, sottacendo il fatto che la CEDU non è un organismo dell'Unione Europea, ma piuttosto del Consiglio d'Europa. La velleitaria minaccia di uscire dalla CEDU porrebbe il Regno Unito in compagnia degli unici due paesi che hanno adottato una tale misura: la Grecia dopo il golpe dei colonnelli e la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina di quest'anno. Il governo prevede anche di abrogare il Human Rights Act, che incorpora la CEDU nel diritto inglese.
Questa volta si è registrata una vittoria che sicuramente avrà dato molto fastidio alla ministra dell'interno Priti Patel, ma questo nuovo modello di deportazioni mi sembra stare raccogliendo molto interesse. Correggimi se sbaglio, ma oltre a ricordare in parte il modello della detenzione insulare australiano con tutto il suo carico di deterrenza e di orrore, sembra anche rimandare e anticipare quelli che potrebbero essere gli scenari a livello europeo inerenti al coinvolgimento dei cosiddetti paesi terzi nelle pratiche di ricollocamento e di detenzione. Cosa ne pensi, visto che come State Watch state analizzando molto puntualmente le tendenze europee a riguardo?
Certo, dici bene, perché gli ultimi documenti che ho avuto sotto mano, dai piani per rendere operativo il patto sull'immigrazione e l'asilo, promuovono l'esternalizzazione della gestione delle domande d'asilo e dei controlli e interventi per rafforzare le frontiere. E anche una continuazione delle procedure che sono state messe in atto in vari paesi alle frontiere esterne dell'Unione Europea, nei quali si è fatto in modo da far prevalere la qualifica di persona entrata irregolarmente su quella di richiedente asilo, che avrebbe diritto a vedere esaminata la richiesta di protezione e le sue motivazioni. Il patto UE-Turchia è stato l'apoteosi di questo approccio, che ha subordinato delle norme vincolanti del diritto internazionale a un patto informale tra varie autorità statali, che include degli elementi fittizi, come il riconoscimento della Turchia come stato sicuro, un problema che vale anche per questo memorandum riguardo a Ruanda. Quindi l'arrivo irregolare sotto questo piano giustificherebbe che il Regno Unito dichiari inammissibili le richieste d'asilo e proceda alla deportazione per fare valutare le richieste in Ruanda, che si occuperebbe anche di provvedere ai bisogni di protezione grazie a dei finanziamenti forniti dal Regno Unito. La soluzione australiana viene ipotizzata da molti anni dai Tory come un percorso praticabile, ma tende a mettere l'intero fardello dell'accoglienza su dei paesi terzi. Questo non è un accordo di cosiddetto burden sharing, ovvero la divisione del fardello, ma di burden shifting, ovvero il trasferimento in toto degli obblighi di protezione verso i paesi terzi, che sembra annunciare una progressiva sparizione del diritto d'asilo dai paesi europei, accanto alla selezione dei paesi terzi che si prestano a queste manovre in cambio di vantaggi economici, i finanziamenti, e per ripulirsi l'immagine, come ha già fatto il Ruanda accogliendo delle persone evacuate dagli orribili campi di maltrattamento in Libia, che rappresentano un'altra componente di queste politiche inumane verso i migranti e i rifugiati.
La principale giustificazione per queste politiche di brutale deterrenza sarebbe il disincentivo delle cosiddette rotte pericolose, ovvero quelle intraprese per esempio su imbarcazioni che attraversano la Manica. Secondo la ministra dell'interno Priti Patel, secondo Boris Johnson, secondo il loro apparato di guerra ai migranti, deportare persone in Ruanda, anche quelle con per esempio diritto di accesso allo status di rifugiati, anche se persone originarie dell'Albania o dell'Iraq, servirebbe per evitare che altre intraprendano un viaggio pericoloso. Lo fanno, a detta loro, per salvare vite, ovviamente, come nel resto di Europa si lasciano morire persone in mare per contrastare i trafficanti di esseri umani. La razza è la stessa, semplicemente non hanno il coraggio di ammettere che hanno dichiarato una guerra alle persone in fuga e che questa guerra comporta morti e deportazioni. Come ci raccontava Yasha di Statewatch, una mobilitazione massiccia ed eterogenea ha impedito questo primo tentativo di trasferimenti verso il Ruanda, ma questo ha suscitato l'immediata rappresaglia, soprattutto della ministra dell'interno Priti Patel, che ha infatti dichiarato che il monitoraggio elettronico, la cavigliera GPS, il cosiddetto braccialetto elettronico, verrà utilizzata per sorvegliare tutte le persone arrivate sul suolo britannico tramite imbarcazioni o rotte pericolose. Secondo le dichiarazioni del Home Office, questo servirebbe per mantenere contatti regolari con i migranti e seguire più efficacemente le loro richieste di asilo, ma la realtà è evidentemente un'altra. Questa pratica ha sicuramente almeno due funzioni. La prima è quella di criminalizzare, di stigmatizzare con un simbolo, con un marchio, una categoria umana, un insieme di persone magari appena fuggite da situazioni di schiavitù, di prigionia, di genocidio su base etnica e che si ritrovano con un bel braccialetto alla caviglia per ribadire le nuove gerarchie sociali che dovranno affrontare. Ma la funzione probabilmente principale è quella della sorveglianza vera e propria, di seguirne i movimenti, accumulare dati, conoscere le reti amicali e parentali, un po' come dire monitorarne uno per sorvegliarne una comunità. E non dimentichiamoci che, come sempre, l'apparato sorvegliante è un apparato industriale, per cui bisogna tenere conto ovviamente anche del profilo economico, e il controllo con tecnologia GPS è un bell'affare a cui partecipano compagnie come Capita, come Airbus, come G4S, come Telefonica, aziende del settore bellico sorvegliante, compagnie di polizia e carcerazione privata, colossi delle telecomunicazioni.